Stavamo dicendo che le pratiche esperte, come la pratica medica, la pratica dello psicoterapeuta o la pratica giudiziaria, effettuata nei tribunali dal giudice, sono pratiche caratterizzate da procedure di indagine e intervento che combinano conoscenze scientifiche e ragionamento comune. Facciamo qualche esempio. Siamo sulla slide numero 7. Negli ospedali si affrontano problemi che possono venire risolti sulla base delle conoscenze scientifiche pubblicamente accessibili. Per esempio, si devono usare le conoscenze mediche disponibili nell'elaborazione delle ipotesi diagnostiche e delle decisioni terapeutiche relative a un particolare paziente. Ora, quando la maggior parte di voi farà lo psicologo, la psicologa, credo che un numero molto limitato saranno scienziati della psiche impegnati direttamente nella ricerca scientifica. La maggior parte, dagli psicoterapeuti agli psicologi del lavoro, agli psicologi che operano in istituzioni come le scuole e gli ospedali, queste persone saranno psicologi che usano le loro conoscenze scientifiche per una pratica terapeutica di altro tipo. Per cui il problema dell'epistemologia delle pratiche esperte è di grande interesse per chiunque studi psicologia come voi. Veniamo all'epistemologia della scienza, che è un'altra epistemologia speciale e si occupa dei problemi epistemologici posti dalla ricerca scientifica e dai suoi risultati. Problemi epistemologici, cioè relativi alla conoscenza scientifica. Per esempio, quali possono essere alcuni interrogativi affrontati dall'epistemologia della scienza? Io ne ho indicati 4-5. Il primo è questo: in che modo la conoscenza scientifica si differenzia da altri tipi di conoscenza o di credenza, di opinione? Qual è il carattere specifico della conoscenza scientifica che la differenzia da altri tipi di conoscenza all'interno di quel vasto genere che è la conoscenza? E poi, lo scopo della scienza consiste solo nel fornire un'adeguata rappresentazione degli eventi osservabili o anche nell'individuare le strutture profonde e inosservabili della realtà? Questa è una domanda che riguarda gli scopi della scienza. Di cosa si dà scienza? Solo degli eventi osservabili? Per esempio, un'esplosione atomica è un evento osservabile. Il colore dei corvi o dei cigni sono eventi osservabili, eventi e oggetti osservabili. Oppure noi ci interessiamo anche alle strutture profonde della realtà, quelle non osservabili. Per esempio, sappiamo che un'esplosione atomica deriva dalla cosiddetta fissione nucleare di certi isotopi dell'uranio o del plutonio, ma noi non osserviamo i nuclei e nemmeno gli atomi dell'uranio e del plutonio. Noi non osserviamo gli elettroni, non osserviamo i quark, eppure siamo convinti della loro esistenza. Se pensiamo che ci sia qualcosa di vero nelle scienze fisiche, anche per esempio nella meccanica quantistica o nella fisica delle particelle, beh, allora siamo più o meno convinti che la scienza non si occupa solo del vasto regno del visibile, ma anche di quello che sta sotto, che è nascosto, dell'invisibile. Su questo torneremo, come su tutti questi interrogativi. Un'altra domanda è questa: nel cambiamento scientifico, cioè nel passaggio dalle vecchie alle nuove teorie, si realizza oppure no un vero e proprio progresso scientifico, vale a dire un avvicinamento agli obiettivi ultimi della scienza? Questa domanda riguarda la possibile specificità del cambiamento scientifico rispetto ad altre forme di cambiamento. Pensiamo per esempio al cambiamento nell'arte o nella moda, o addirittura cambiamento storico. Possiamo dire che la moda del 2020 è molto diversa dalla moda del 1980, dalla febbre del sabato sera e da quei vestitini maschili con i pantaloni a zampa d'elefante. Guardiamo un film o dei film degli anni 60, 70, il cambiamento nel modo di vestire, soprattutto delle donne, ma non solo, è imponente. Eppure è difficile ravvisare in questo cambiamento un progresso. Parliamo di moda per indicare cambiamento senza progresso. Così nella letteratura abbiamo molti bei libri che vengono scritti anche oggi, ogni anno qualcuno vince il premio Strega, qualcun altro vince, qualche autore vince il Nobel della letteratura, ma possiamo noi pensare che Scurati o Baricco realizzano un progresso rispetto a Omero e a Virgilio? Anche questo è piuttosto dubbio. Invece, per quanto riguarda la scienza, la maggior parte di noi dà per assodato che la scienza non si limiti a cambiare come l'arte o la moda, ma progredisca. E progredire vuol dire avvicinarsi al suo fine, al suo fine ultimo. E attualmente, per sostenere questa tesi che la scienza progredisce verso il suo fine ultimo, bisogna identificare questo fine. Per molti filosofi della scienza, ma non per tutti, il fine ultimo della scienza è la ricerca della verità, intesa come una verità interessante, vasta, generale sulla struttura del mondo. Quindi la scienza progredisce o accumulando sempre nuove verità oppure formulando verità sempre più generali. Un'altra domanda è questa: come possiamo giustificare un'ipotesi scientifica o al contrario mostrare che è infondata? Voi sapete che parliamo di ipotesi scientifica soprattutto nel caso in cui una certa enunciato, proposizione scientifica non è ancora stata largamente accettata. E allora sarà un'ipotesi. Abbiamo un'ipotesi sulle cause di molte malattie, abbiamo un'ipotesi sui meccanismi del cancro, ma abbiamo una teoria, come quella di Newton o di Einstein, che a loro tempo sono state accettate. Come hanno fatto ad accettarle e a giustificarle? E poi quando le hanno buttate via, ma molto tra virgolette, o abbandonate, come è capitato alla teoria di Newton, che oggi sappiamo non essere la vera teoria circa la struttura dell'universo, come abbiamo fatto a mostrare che era falsa, che c'era qualcosa di meglio, di più vero sulla piazza? Questi sono i problemi della giustificazione dell'ipotesi scientifica. L'ultimo interrogativo che pongo, ma certamente non finisce la lista degli interrogativi dell'epistemologia della scienza, è questo: come dovremmo usare la conoscenza scientifica per spiegare i fenomeni già noti e per prevederne di nuovi? Voi sapete che una volta che abbiamo in mano una teoria, una volta che l'abbiamo accettata, non stiamo lì a contemplarla, ma la usiamo. Alcuni usi o applicazioni di una teoria hanno carattere pratico, tecnologico, e quindi parliamo di tecnologia. Per esempio, la tecnologia del computer utilizza moltissime conoscenze di fisica e di informatica, ma il computer è un oggetto pratico, un ordigno che presenta nelle vostre case e che ci permette, per esempio, ora di comunicare. Quando si parla di applicazione della scienza, si pensa quasi sempre a questo genere di applicazioni, un'applicazione tecnologica, ma in realtà le teorie scientifiche hanno anche applicazioni cognitive, di tipo conoscitivo. Per esempio, tutte le nostre teorie astronomiche e biologiche dovrebbero anche servire a spiegare come è nata la Terra, come si è formato l'universo, perché sono scomparsi i dinosauri. Ecco, le teorie che abbiamo dovrebbero fornire una buona spiegazione di questi fenomeni noti. Sappiamo che la Terra esiste, sappiamo che i dinosauri sono scomparsi, ma vogliamo capire perché. Spesso ci troviamo invece di fronte all'esigenza di prevedere i fenomeni nuovi. Alcuni di questi sono molto interessanti, altri non sarebbero di per sé così interessanti, ma lo diventano perché riguardano il futuro dell'umanità. Per esempio, io studio gli asteroidi e voglio prevedere esattamente quando gli asteroidi più vicini alla Terra arriveranno nei paraggi della nostra atmosfera e esattamente a che distanza. Questa previsione potrebbe a sua volta servire a decisioni impegnative come lanciare un missile atomico contro un asteroide pericoloso per sminuzzarlo in tanti pezzi, farlo esplodere. Ci sono ovviamente molti film di fantascienza che parlano di questo. Ma potrebbe non essere solo fantascienza. Le previsioni sono davvero molto importanti e per il loro valore conoscitivo è perché le previsioni ci permettono di fare la cosa giusta, di prendere le giuste decisioni. Per esempio, le previsioni meteorologiche basate sulla nostra conoscenza scientifica e su dei modelli matematici oggi sono molto migliori di 10 o 20 anni fa, e chiunque può trovare un'app sul suo telefonino che gli consente di sapere che tempo farà domani, se pioverà o meno, e addirittura con una probabilità. Previsioni certe non sono possibili, ma voi trovate che domani a Trieste c'è l'80% di probabilità di pioggia. Ecco, previsioni così sofisticate che arrivano nei vostri telefonini e sono utili alle vostre vite si basano sulle nostre conoscenze scientifiche. Gli ultimi due interrogativi sulla giustificazione delle ipotesi scientifiche e sull'uso della conoscenza scientifica per spiegare, prevedere nuovi, spiegare vecchi fenomeni e prevederne di nuovi, come avete visto, sono contrassegnate da un asterisco rosso. Non si tratta di un errore grafico, ma del fatto che gli ultimi due interrogativi concernano il cosiddetto metodo scientifico, cioè le procedure e i criteri che gli scienziati dovrebbero seguire nelle loro indagini. Quindi, in questo caso particolare, quali procedure e criteri dovrebbero seguire per giustificare le teorie, oppure per usarle nelle spiegazioni e nelle previsioni. Questi interrogativi dunque riguardano i principi metodologici che gli scienziati dovrebbero applicare nella valutazione dell'ipotesi e nel loro impiego a fini esplicativi e predittivi. Ora, come vedete nella slide numero 10, poiché la riflessione sul metodo scientifico è il principale ambito di indagine dell'epistemologia della scienza, si è soliti parlare di metodologia della scienza nel senso di epistemologia della scienza. Allora, in senso stretto, la metodologia della scienza riguarda solo alcuni degli interrogativi dell'epistemologia della scienza, però sono così importanti che troviamo questa espressione metodologia della scienza usata come sinonimo di epistemologia della scienza. E ora, prima di finire questa lezione, accenniamo solo al fatto che la filosofia della scienza è una provincia del sapere filosofico molto ampia, che include l'epistemologia della scienza, ma non si limita ad essa. Infatti, accanto ai problemi di carattere epistemologico, l'impresa scientifica ne suscita molti altri, suscita molti altri problemi filosofici a partire da tutte le aree di ricerca che io ho raffigurato nella figura 2 che trovate nella slide numero 12. La figura rappresenta le aree di ricerca della filosofia della scienza e, come vedete, al centro troviamo in rosso l'epistemologia della scienza di cui abbiamo parlato finora. Alle altre aree di ricerca della filosofia della scienza faremo cenno nella prossima lezione.